fosse esattamente uguale come me la immaginavo. Che musicisti intorno a me questo sistema non l'avrebbero mai concepito. E ci guardavamo tutti con sospetto, nel dubbio di chi fosse veramente a non aver capito. Che passavo le ore sulle stesse 16 misure. Che non è più come prima, non è più come prima, che non è più come prima tra noi, papà. Che non è più come prima, mai più come prima, che non è più come prima. E che musicista si sa
Eccoci, finalmente, ne abbiamo parlato tanto, lui è arrivato con largo anticipo e vi posso garantire che non tutti gli artisti lo fanno, e finalmente abbiamo qui l'autore della bella canzone che state ascoltando, che non è più come prima, Riccardo Sinicaglia. Ciao Riccardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come va, tutto bene?
Bene, sono molto contento di esservi venuto a trovare perché ci sentiamo da tanto tempo.
È vero.
Finalmente sono qui e sono molto contento.
Riccardo, noi condividiamo l'entusiasmo assolutamente, ne stavamo parlando prima. Ci fa molto piacere anche dare spazio a artisti importanti come te della scena romana e che comunque hanno scritto a nostro avviso una pagina importante quando si parla della nuova scuola dei cantautori di Roma, no? Sono quelle definizioni un po' giornalistiche, però è molto affascinante vedere come e in che termini tu hai collaborato a questo mondo. Lo dicevo prima che tu arrivassi, non solo in termini di cantautore, di musicista, ma anche a livello di produzione, cioè tu incarni quello, il consiglio che si dà sempre all'emergente di oggi: non devi limitarti solo a scrivere canzoni, ma devi avere una visione a 360 gradi. Tu ce l'hai.
Io sì, in realtà ho fatto molto di necessità virtù. Nel momento in cui ho cominciato a scrivere canzoni mi sono reso conto che poi il modo di realizzarle, andando negli studi e pagando parecchi soldi per registrarle, non mi faceva rimanere mai soddisfatto. Quindi ho cominciato a studiare le forme di registrazione, di ripresa degli strumenti, e che piano piano mi sono specializzato in questa forma di autoproduzione, quindi me le registravo da solo e che ha aperto le porte anche a una mia competenza in materia. Quindi, oltre a scrivere magari parole e strimpellare la chitarra e suonare il pianoforte, mi chiamavano anche per magari dare un aiuto e anche una specie di, come posso dire, di marchio di fabbrica.
Certo.
Rispetto al modo in cui poi producevo le registrazioni, mix, eccetera. E questo è quanto.
E quello è assolutamente un dettaglio fondamentale, quello che hai precisato, perché fa la differenza, no? Cioè, un conto è interpretare, come può essere, no, in un film, un proprio soggetto ed essere diretti da, un conto è anche riuscire ad autogestirsi. E credo che il paragone magari cinematografico è un po' forzato, perché
no,
il cinema ci però sta, ci può stare,
ci
no?
Sta pienamente. Tra l'altro, ne discutevo l'altra sera con un mio amico a cena. La differenza tra le varie arti e quella della canzone, della musica, diciamo, leggera, della musica contemporanea, mm-hmm, che spesso è per gran parte appunto costituita dal pop, dalla musica leggera, quindi dalle canzoni. E si diceva che mentre le altre arti sono contemplative, vengono ritenute contemplative, la musica, le canzoni soprattutto, sono un'arte più di intrattenimento, quindi
certo.
Cioè, tu scrivi una canzone e poi la devono cantare gli altri. E io, per carità, accetto questo tipo di analisi sulla canzone, però mi è sempre invece piaciuto il modo di portare avanti la carriera di artisti che hanno in qualche modo lasciato un segno di tipo più similare a quello delle altre arti. Cioè, mi interessano molto le storie degli artisti al di là delle canzoni da classifica.
Certo.
E quindi, insomma, è un discorso lungo.
Beh, certo,
noioso forse.
Però no, assolutamente no, invece ero molto affascinato, ero molto preso, e questo dimostra e forse spiega anche la tua passione per il collaborare con gli altri, no?
Certo.
Perché equivale a fare sì la stessa cosa ma da un punto di vista diverso, un po' come fare il giocatore e fare l'allenatore, diciamo, per fare...
Sì, io più che altro vedo la collaborazione come una forma di fondamentale nutrimento e scambio che poi ha effetti positivi sull'esperienza, sulla carriera, eccetera. Quindi è un'attività fatta di curiosità, secondo me è importante. Auguro ad ogni musicista di cambiare spesso le collaborazioni e quindi di andare a cercare qualcosa di
arricchisce.
Nuovo. Sì, assolutamente.
Senti, io ti avevo anche chiesto se eri disposto a fare un piccolo escursus sulla tua carriera.
Ah, certo.
Quello che ti chiedo, e se riesci a ricordarlo, perché mi rendo conto che non è semplice, qual è stato, sai, no, quando si dice la chiamata, no, come la vocazione del prete, quando è che hai sentito la chiamata per la musica?
Dunque, la chiamata per la musica l'ho sentita abbastanza presto, perché mia madre era una discografica, lavorava alla Durium negli anni 70,
mitica,
io ero bambino, poi lei ha lasciato quando è nato mio fratello, quindi avendo due figli non ha potuto più andare avanti, era stata chiamata per seguire gli Earth, Wind and Fire.
Ops, questa non la
sapevo. Uniti.
E ma lei, seguirli in che termini?
Seguirli per la promozione, ma anche negli Stati Uniti.
Bellissimo.
E lei, dovendo lasciare due figli a casa, disse: no, mi dispiace, lascio. E quindi da lì, dall'esperienza di mia madre precedente a questo rifiuto, quindi nel lavoro che faceva in Italia, io ho avuto molte esperienze dirette, quindi ho conosciuto i Kiss, i Village People, Donna Summer, perché lei faceva...
L'abbiamo mandata oggi Donna Summer.
Ecco, lei faceva la promozione di questi artisti in Italia.
Ok.
Mi ricordo questo, per esempio, Teatro delle Vittorie, in cui Donna Summer faceva il soundcheck di I Feel Love, periodo Moroder.
No, guarda, hai citato proprio il brano per antonomasia.
E forse da lì ho cominciato a sentire qualcosa di veramente profondo, un rapimento, e mi sono detto, vabbè, questa cosa mi piace tantissimo.
Però vedi, la cosa affascinante, no? Tu giustamente hai citato Donna Summer, I Feel Love e subito Moroder, no? Quindi già piano piano, magari l'hai scoperto anni dopo che dietro c'era una produzione,
sì,
di un grande italiano, no?
Sì.
Però già, che cosa vuol dire il marchio di fabbrica di un addetto ai lavori che sa il suo mestiere, perché parliamo di un italiano, molti lo dimenticano che è italiano,
sì,
Moroder, che ha rivoluzionato il mondo della produzione.
Sì, 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 infatti io, oltre ad essere colpito ovviamente dall'aspetto, dalla voce di Donna Summer immediatamente, perché sembrava una strega bellissima sul palco, Però devo dire che questo sequencer che c'era sotto mentre lei faceva le prove era una roba altrettanto sconvolgente. È quindi vero. Da lì ho cominciato.
E senti, nel fare questo piccolo percorso sulla tua carriera volevo fare una cosa un po' particolare, far sentire una canzone che magari non tutti sanno vede un tuo contributo importante. Ce l'ascoltiamo un attimo, ok?
Noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo è impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è star scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere. Non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano. E se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me,
come le supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel. Se nani manco fosse Disneyland, vivono col timore di poter sembrare poveri. Quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano in costante escalation. Col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli. Medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano. Altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano. Mani che poi firmano petizioni per lo sgombero. Mani lisce come olio di ricino. Mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV. Che fanno i boss, che comprano casa, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono bene.
È chiaro, molti lo sanno già, la voce di questo refrain di Riccardo Sinigaglia che è qui con noi, ma ha fatto molto di più, non è che hai prestato solo la voce, hai contribuito a scrivere questa canzone, ha realizzato il videoclip e fuori, diciamo a microfoni spenti, mi stavi raccontando come è nato questo videoclip con Frankie Energy, ce lo devi raccontare in diretta.
Sì, intanto voglio ricordare che nel taxi in cui io e lui cantavamo la canzone c'è dietro Ice One che è abita qui vicino e che è stato un produttore storico di rap degli anni 90, lo è tuttora, un grande maestro della scena rap, veramente uno di quelli intoccabili che saluto tra l'altro. E niente, il video è successo questo, che Frankie aveva girato un video nell'ex Jugoslavia in cui lui aveva speso molti soldi e non era per niente soddisfatto di questo videoclip, quindi mi venne a cercare per chiedermi aiuto a risolvere questo problema. Non avevamo mai girato un video nella nostra vita, però eravamo molto appassionati di cinema eccetera, quindi io gli ho detto va bene, ma quanti soldi abbiamo? Mi ha detto niente, perché abbiamo già fatto il video, quindi per questo vengo qui, aiutami. Spesso questa cosa succedeva all'epoca, venivano da me senza una lira a chiedermi di salvare le faccende. Quindi niente, ci siamo messi a scrivere questa storia con grande, devo dire zelo proprio. E alla fine abbiamo chiamato molti amici che sono venuti gentilmente a girare dei piccoli contributi, da Franco Califano a Raffaele Vannoli a Marco Giallini, Valerio Mastandrea, certo. Insomma ce ne sono molti nel video. E sicuramente mi dimentico qualcuno, ma non è per cattiveria, insomma.
ed è venuto
fuori questo, e da lì abbiamo cominciato a girare altri video, perché abbiamo poi fatto quelli del tiro mancino della, esatto, descrizione di un attimo, sempre io e Frankie insieme. E dopodiché io mi sono stufato di fare questi videoclip, perché ci mettevo talmente tanto impegno nello scrivere le storie che poi veramente non valeva più la pena, certo. E quindi adesso sono un po' meno innamorato del videoclip come forma, okay, di comunicazione.
E quindi questo è il tuo primo videoclip in assoluto. Io infatti volevo chiederti, riportando ai giorni nostri il videoclip, no? Le evoluzioni, i cambiamenti, mi viene in mente, che ne so, un network come MTV, che addirittura adesso ha cambiato filone, quasi neanche più si vedono i videoclip su MTV, però rimane ancora, penso a Carmen Consoli che appena ha pubblicato il suo nuovo singolo, subito il videoclip. Cioè, secondo te è ancora una cosa determinante, o forse meno di quel 1997?
Ma è molto diverso, nel senso, adesso mi sembra che la fruizione dei videoclip sia più che altro quella attraverso YouTube e i canali, diciamo, vero, della rete, quindi vero, ovviamente da un certo punto di vista prosegue, secondo me, in maniera molto naturale l'approccio comunicativo di colpire a breve l'attenzione degli altri. Mi ricordo un videoclip di un gruppo rap americano che partiva con un culo di una ragazza che camminava e una scritta in cui c'era adesso che abbiamo la vostra attenzione, e poi partiva il pezzo e la donna non si vedeva più. Ecco, quella secondo me è un po' la fine del videoclip, nel senso, si è svelato un po' l'arcano, cioè ok, il video serve a colpire il pubblico.
E tanti altri videoclip lo fanno senza neanche quella scritta evidente, esatto, no?
Poi che come forma d'arte in realtà possa consentire a tutti i creativi del mondo di fare delle cose interessanti, come sono state fatte nella storia del videoclip, dai Chemical Brothers
Go anche, no?
Esatto, agli Uncle, ai Daft Punk, certo, ai Radiohead, eccetera.
Un grande Gordy, no? La regia, quindi,
esatto, quello è interessante, cioè sperimentare sul videoclip
può essere... Gondry, scusa, Gondry, no, mentre sì, lo dicevo, no, sì, non mi tornava.
Vabbè, Gondry, sì, sì, guarda, insomma, siamo italiani, possiamo dirlo come ci pare.
Certo, infatti, però i francesi, per carità, se no... E quanti italiani ci sono in Francia che hanno origini italiane, però gli cambiano l'accento se sono, esatto, francesi? Tipo un Napoleone Bonaparte, per dirne uno, che in realtà era italiano. È verissima questa cosa che dicevi, ti chiedo un'altra cosa. Vedendo le origini della tua storia, come molte band, molti gruppi esordienti, vedevo questo tuo trascorso sulle cover, no? Che è un classico, no? Si sarà capitato per girare per Roma, vedere le tribute band e quant'altro, sicuramente quella è un'ottima palestra, però a volte diventa quasi un meccanismo un po' contorto, no? Cioè tu vai nei locali che aprono agli emergenti, ma che facciano tribute band, cover dalla mattina alla sera, cioè se poi non arrivano nuovi autori, ma soprattutto se non ci sono banchi di prova, diventa difficile far emergere nuova musica in Italia.
Sì, diciamo che anche lì quella è un'occasione, quella di andare a suonare in un posto. Ovviamente le persone che gestiscono i locali vogliono, come tutti,
sempre quello,
portare gente, cioè, con le cover questo è un po' più facile.
Sì.
Dipende dagli artisti, c'è un artista che secondo me scommette su se stesso, a un certo punto abbandona quel meccanismo, e io mi auguro che anche gli addetti alle relazioni commerciali, i proprietari dei locali, i proprietari delle radio, come vedo con piacere qui, o gli editori dei giornali, comincino a capire che rinunciando un pochino agli ascolti e al profitto si può avere un profitto a lungo termine maggiore in termini sia economici che soprattutto proprio di buona riuscita della propria esistenza
e di qualità, esatto, anche, che non è male. Tu ti ricordi che cover facevi agli inizi?
Ma io all'inizio, proprio per un anno, soffrendo come un cane, nascondendomi, facevamo il cover di gruppi degli Stati Uniti miste, diciamo, passavamo da Jimi Hendrix ai Toto a Kool & The Gang, Rino Gaetano, con una facilità disarmante, però io insomma non era il mio, io ho sempre sofferto nel fare delle cover, ma non tanto per un fatto concettuale, proprio perché non ho questa facilità nel cantare le canzoni degli altri.
E avevi la necessità di andare nel tuo mondo e nelle tue canzoni. Ne ascoltiamo una del tuo presente.
Grazie.
Non siamo soli adesso qui, ma tu mi parli in una lingua che non so capire, ed è difficile anche solo dirsi sì. Un lampo mi inciampare, un battito, è tutto chiaro avanti a noi, ma poi per la paura di conoscerci ti dico cosa voglio, dimmi cosa vuoi. L'avevi detto tu, facciamo entrare il sole, scoprendo dentro al palmo della mano un'altra immagine del nostro cuore. Un cuore giovane, come la prima volta, per una volta ancora. Giovane, come la prima volta, per una volta ancora. Possiamo vivere e danzare più dolcemente di così, senza pensare di fermare il tempo per salvarci, o un'altra scusa per arrenderci. L'avevi detto tu, lasciamo entrare il sole, seguendo dentro al palmo della mano un'altra immagine del nostro cuore. E sei ancora giovane, come la prima volta, per una volta ancora. Giovane, come la prima volta,
ovviamente con l'eccezione del brano che abbiamo ascoltato prima, di quello storico brano del 97 con Frankie Energy. Adesso ci stiamo concentrando su Per Tutti, l'ultimo album di Riccardo Sinigaglia, ed è fondamentale, Riccardo, che noi ci stiamo facendo prendere la mano, ricordare che domani ci sarà un evento importante che ti riguarda in prima persona qui a Roma.
Sì, perché finalmente suono a Roma.
Oh, finalmente!
Dopo tanti anni c'è un concerto ufficiale all'Auditorium, quindi una roba super.
Parliamo della cornice ideale, esatto. Proprio su quello siamo tutti d'accordo, penso.
E quindi tutte le persone che mi hanno incontrato in questi anni mentendo spudoratamente interesse nei miei confronti,
no,
e dice, quando suoni a Roma, quando tanto non suona mai, quando suona, adesso non potete scappare. Sì, il 3 dicembre, quindi domani alle 9 sono alla Sala Petrassi dell'Auditorium.
Perfetto, quindi siete tutti avvisati voi che dite non suoni mai a Roma.
Esatto. E sarà una grande festa, ci saranno ospiti,
ecco,
e qualcosa.
Chi ci sarà? Si può dire, facci questo scoop.
Beh, ci sarà il coautore di questa canzone che abbiamo appena sentito, cioè Filippo Gatti, ex leader degli Electro Joyce, con cui collaboro da anni.
Esatto.
Quindi è una specie di celebrazione che ci facciamo.
Ritrovarsi tra amici su un palco,
esatto,
diciamo.
Poi ci sarà Francesco Di Bella dei 24 Gradi.
Ah, grande Francesco.
Poi ci sarà Andrea Ruggero, che è un violinista che suona con Operaia Criminale, con Marinarelli,
okay,
eccetera.
Okay, sì.
E probabilmente anche altri ospiti a sorpresa.
Però non diciamo tutto,
perché diciamo
insomma
tutto.
In periodo natalizio è giusto mantenere un po' di sorpresa, sorpresa di Natale con un po' di giorni di anticipo. Il tuo tour sta andando bene da tempo, ormai,
sì,
che sei in giro.
Sì, sì, ormai da aprile, diciamo.
Da aprile,
non mi fermo,
cavolo,
più. Suoniamo un po' ovunque, devo dire, sono molto contento dell'accoglienza che c'è dopo Sanremo, insomma si è visto
infatti
un po' più di interesse.
Assolutamente,
sì.
E poi la Sugar, voglio dire, non si può non parlarne, com'è lavorare con Caterina Caselli?
Beh, lei è veramente una persona carismatica che mi ha colpito dal primo secondo in cui ci siamo incontrati, anzi addirittura prima, dalla sua prima telefonata in cui mi ha detto: io voglio assolutamente fare questo disco e voglio...
Cioè, allora no, raccontala a me. Tu una mattina ti sei alzato, hai trovato una chiamata sul cellulare, cioè sì, narraci, fai un po' di sceneggiatura intorno a questa telefonata.
No, ma guarda, c'è poco da inventare, è tutto vero quello che ti racconto. Ok, allora io mi sono svegliato dopo la notizia di Sanremo, puoi capire quanto sia cambiata, insomma, la mia vita, nel senso che da una specie di condanna ad essere quello difficile, quello che suona e canta le cose complicate e malinconiche,
le solite etichette, no?
Esatto, le etichette che invece discografiche non mi salutavano nemmeno se okay. le incontravo al bar.
Bellissimo.
Hanno cominciato a telefonare tutti. Ecco, una persona che io ho sempre tenuto da una parte era proprio Caterina Caselli, perché non avevo mai avuto rapporti personali con lei. Uh-huh. E una mattina, delle tante, mi ero alzato un po' rincoglionito come al solito, a un orario verso le 11:30, mi sono andato a fare colazione e vedo che c'erano dei messaggi in segreteria. Io ultimamente, siccome nessuno lascia più messaggi in segreteria, perché preferiscono magari mandarti un SMS.
Segreteria di casa?
Telefonica del cellulare.
Del cellulare, ok.
Nessuno lascia più messaggi.
Sì, è vero.
Allora di solito io cancello direttamente con l'uno, no? Cancello i messaggi in segreteria. Quella mattina non so perché ho detto: vabbè, fammela ascoltare questo. E sono rimasto lì un po' infastidito nell'attesa, sai, della voce.
Eh sì, meccanica. Perché poi un po' è per quello che di solito lì si cancella poi, no?
Esatto. Però quella mattina c'era Caterina Caselli che mi diceva: Riccardo, sono Caterina Caselli, voglio assolutamente parlare con te, eccetera. Quindi io, molto felice, l'ho richiamata immediatamente, abbiamo parlato e io la pregavo di non considerarmi come artista della sua etichetta, perché ero troppo vecchio, troppo comunque indipendente come mentalità. E invece lei mi ha convinto subito, mi ha detto: no, no, guarda Riccardo, noi non abbiamo solo una modalità, sono assolutamente consapevole di quello che fai, ma sono entusiasta del disco e vorrei tanto che ci vedessimo per farti una proposta e vedere. Sono andato a Milano, l'ho incontrata, devo dire che ho avuto una percezione fantastica del suo rapporto con il lavoro dell'artista, dell'autore e del musicista. Conosce il lavoro approfonditamente, a differenza di tanti altri Vero. Direttori artistici.
L'ha vissuto, esatto, sulla sua pelle, sa che cosa vuol dire.
Esatto.
Stanno sempre lì vicino Piazza San Babila?
Sì, sono in Galleria del Corso.
Galleria del Corso.
E mi ha conquistato immediatamente, ci abbiamo messo 20
minuti. Lo credo. Beh, vedi, anche può sembrare una sciocchezza, no? Cioè, lei ti chiama personalmente, sì. Non lo farebbero tutti.
Beh,
mi sbaglio.
All'epoca lo hanno fatto, dopo la mia partecipazione, quando è uscita la notizia del Sanremo, mi hanno chiamato un po', diciamo, tutti. No, altrimenti no, non lo fanno.
Cioè la segreteria, vogliamo organizzare un appuntamento, queste cose così. No? Ok, è un quadretto bellissimo. Senti, io ti faccio una domanda che prevede tre risposte. Argomentamele un pochino, so che può sembrare strana, però prima parlavamo di Natale, no? Allora ti chiedo, tu quali regali vorresti per gli italiani in questo 2014?
Parliamo di regali proprio da trovare sotto l'albero o di robe, diciamo, metaforiche?
Guarda, sei libero, libero, però credo che...
Beh, intanto dei regali di tipo mangereccio, però... oculati, nel senso cominciare a mangiare tutti un pochino meglio, senza diventare per forza vegani o crudisti o estremi in questo, però cominciare a selezionare un po' in relazione agli ingredienti quello che mangiamo, perché si sta meglio, non perché si vive di più.
Una campagna stile Obama, no? Sul discorso della linea, no? Della moglie di Obama, in realtà.
Cioè, evviva le spuntature, evviva la matriciana, però stare attenti magari a quante volte si mangia la carne rossa, a quante volte mangiamo e diamo ai nostri bambini per esempio delle merendine
Verissimo.
Piene di robaccia. Ecco, questa è una cosa che secondo me anche nei regali di Natale può essere utile.
E questo è un buon intento.
Esatto.
Al secondo posto?
Al secondo posto metterei nello stessa misura la musica, nel senso, secondo me la musica, ma la cultura in generale, non come cosa, diciamo, noiosa, sai, una parola che fa scappare un po' tutti.
Questo, dici, però... cultura, gente cambia,
esatto,
canale.
In realtà la cultura non è altro che quello che ci diciamo quando ci incontriamo per strada, cioè il nostro bagaglio spirituale, sì, eccetera. è quello che è l'aria, che è la musica che gira intorno, ecco quella frase,
grande,
di Ivano Fossati,
Fossati
secondo me era un sinonimo della parola cultura, molto musicale, molto leggero, però ecco quello, quelli sarebbero regali importanti, cioè cominciare a capirci qualcosa di più quando si regala un libro, quando si va al cinema, quando si regala un disco,
una maggiore sapere, curiosità, no?
Sì, sapere meglio qual è il contenuto di questo oggetto che stiamo regalando.
Certo. Dulcis in fundo?
Dulcis in fundo, potrei dire qualcosa di sconcio, ma immaginatelo voi. Insomma.
E come lo puoi tradurre in maniera edulcorata?
Con la frase di finale con cui Kubrick ci ha lasciato.
Di Eyes Wide Shut.
Esatto.
C'è adesso una cosa che non facciamo,
esatto,
da tanto tempo.
E che dobbiamo assolutamente fare adesso. Scopare.
Ok, perfetto. Non c'è altro modo di dirlo. Poi adesso hai citato un film.
Sì, ho citato un film, e secondo me questa frase con cui lui ci lascia.
Geniale.
Cioè, testamento.
Esatto, è un lascito. Cioè. No, che uno dice, può sembrare una battuta, no? Però Stanley Kubrick, regista,
esatto,
sicuramente intellettuale, colto, sì, che ha fatto film complicati, parla della cosa basilare che,
sì,
che è liberatoria, perché riguarda, per chi non avesse visto il film, il loro rapporto di coppia,
sì,
ma è anche un modo per ritornare all'essenziale, cioè non,
sì,
non c'è volgarità, così come non c'è in tutto il film, in quella frase.
No, no, assolutamente, è primaria.
Sono dei bellissimi regali di Natale quelli che hai suggerito. Io vi consiglio invece come regalo di Natale, domani sera il concerto all'Auditorio Riccardo Sinigaglia, perché come vedete, se un artista canta cose interessanti, dice anche cose interessanti, magari qualcuno di questi regali lo puoi suggerire durante il concerto.
Vabbè, ti offro il caffè.
Ok, perfetto, ho guadagnato un altro caffè della giornata. Direi di salutarci, scegli tu con quale di queste due canzoni tra le ragioni personali prima di andare via.
Ma a questo punto, essendo anche autore di questa, metterei Le ragioni personali di Filippo Gatti, che io canto con grande gioia.
Ed eccola qui, grazie ancora Riccardo.
Grazie a voi.
Mentre ti sto guardando, ora che il giardino non ha più confini, quello che tu hai e che non posso prendere, tra noi. Ragazza, nei tuoi occhi sembra facile, respiri e morti, mi scivoli accanto e non si può tornare indietro. Per noi e per tutti, in remissione dei peccati.